Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo George Steiner, una delle figure di primo piano a livello internazionale nel campo della critica, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 30 marzo 2006 presso l'Aula Psidale di Santa Lucia, durante la cerimonia di conferimento della laurea d'honorem in linguistica italiana e civiltà letterarie da parte dell'Università di Bologna. Buon ascolto!
Rettore magnifico, preside, colleghi, signore e signori, tentare di parlare in italiano nella questo edificio, dove probabilmente hanno parlato Dante e Petrarca, è una vera impudenza. Vi prego di perdonare i miei errori, false intonazione, nel quartetto delle mie lingue, il quartetto che definisce la mia mentalità. L'italiano è, si può dire, la viola d'amore. Giocare la sì male è per me una vergogna, una vera vergogna. Una volta ancora perdono. La crisi dell'università e in particolare degli studi di Literae Humaniores. Literae Humaniores, un titolo molto orgoglioso, evidente. 70 milioni di morti in Europa e nella Russia occidentale di agosto 1914 al maggio 1945. Più inquietante ancora, l'umanesimo, la sfera del pensiero morale e metafisico, le belle arti, il trivium e quadrivium come insegnava Bologna e tutte le sue figlie, nella grande storia dell'università in Occidente, si sono mostrate come impotente davanti al barbarismo. Impotente. Per sostare il barbarismo, tutta la cultura era impotente. Troppo frequente l'appoggiamento, l'aiuto che dava al totalitarismo una certa elite intellettuale e artista. Si può dire, è controversiale, lo so, che uno dei più grandi di tutti gli scrittori della lingua francese, che ha fatto la rivoluzione della lingua francese, Céline, il più grande del pensiero filosofico del XX secolo, Martin Heidegger, la poesia incomparabile di Ezra Pound, eccetera, eccetera, un lungo catalogo, è un'elite anti-umanistica, forse antisemitica in estreme, un'elite della morte, e ecco l'autentica trahison des clercs, la vera il tradimento del clerc e la grandezza dell'arte, della filosofia, dell'inumano. Credetemi, la sopravvivenza dell'Europa di oggi, della mera possibilità di un giorno feriale come questo, è un miracolo. Che rimane l'Europa è un miracolo, pagato ad un prezzo terribile. Un miracolo che è difficile di capire la dimensione misteriosa. Dunque la necessità imperativa di ripensiere i fondamenti ontologici dell'ideale tanto debole, tanto ferito di una educazione umanista. La vera cultura umanistica non si trova, credo, nell'inondazione come industriale del monografico, di una specializzazione bizantina che vuol sapere di più e di più su meno e meno. La follia della specializzazione moderna. 20 giornali per una specializzazione minuscola. Hanno bisogno di ritrovare la visione d'insieme, l'orizzontalità, si può dire, di una grande tradizione italiana, cioè di un Croce, di un Momigliano, la filologia filosofica, manca la parola esatta, una filologia che è una filosofia, e una filosofia che è fondamentalmente un'ermeneutica filologica, di un Contini, e il coraggio di un Timpanaro, una grande tradizione italiana, di quattro nomi. Apprendere a leggere insieme, intorno di una tavola, a leggere e rileggere un verso inesausto, un verso che canta attraverso gli secoli nel paradiso, l'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. L'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Capire con questo verso è l'incarnazione quasi totale del legame organico fra l'antichità classica e il modernismo di domani e di postdomani. L'imago d'un Nettuno sommerso che vede passare l'ombra dell'Argonauta è di un surrealismo perfetto e assoluto. È la quintessenza del surrealismo, un ponte vitale che va di Apollonio Rodio a Dante, di Dante a Rimbaud e a L'Otréamont, un verso che può scrivere Rimbaud o L'Otréamont. Come radicare questo brano nell'interno della nostra coscienza, visceralmente, si può dire carnalmente? Io ho un sogno un po' infantile, con un vero seminario, intorno ad una tavola, dire si hanno bisogno di 2 settimane, 3 settimane per capire questo verso. Va bene, non è urgente di fare un programma, di preparare un esame, né di vivere un verso come quello, insieme. Prima necessità insegnare alle giovani la lettura silenziosa, la morte del silenzio nella nostra città, nella nostra vita quotidiana, il rumore senza fine. Dare alla giovanezza la gioia di imparare per memoria. Gioia, io insisto. La sensazione quasi fisica, di momento un brano entra in noi, mi esprime male, una gioia del corpo intero, di fare della memoria un talismano contro l'amnesia pianificata nella scolarità attuale. È terribile. La previsione platonice che la scrittura va a distruggere la memoria, che con la scrittura sarà perduto una voce interna, un dialogo a viva voce. Secondamente, e oggi il scientifico che incorpora l'ottimo dell'avventura intellettuale, della rigore creatrice, l'escalatore verso l'avvenire è il moto spirituale e pragmatico della scienza, non delle literae humaniores. È una meravigliosa ingiustizia. Io posso essere un scientifico di terzo rango, mediocre. Se sono in una buona squadra, il successo è davanti a me. Nell'umanesimo, forse la totalità della nostra materia è dietro noi. Tutto il giorno penso a Dante, Shakespeare, Mozart, Rembrandt. Per il scientifico, il prossimo lunedì è per definizione più interessante che il lunedì oggi. E per le mie colleghe a Cambridge, una intossicazione davanti al problema che oggi sono determinanti per la vita dell'uomo intero, problema genetico, problema del cosmos e dell'origine del tempo, nel lavoro di Hawking e di altri. 3 o 4 mesi prima della sua morte, alla sua ultima visita al mio collegio, Francis Crick, che era un fellow del mio collegio, ha detto: l'essere umano, l'ego umano, è una combinazione neurochimica e è una combinazione che in 10 anni sarà decriptata. La parola ego va a cambiare fondamentalmente. Dire ego sarà un'altra cosa quando è decriptato la genetica e la chimica genetica della mente umana. La matematica era per Platone e Aristotele, ma anche per Leibniz e Valéry, la musica del pensiero. La frattura fra scienza e umanistica è l'impedimento principale nella nostra cultura. Che ha detto Leibniz? Quando Dio canto l'algebra. È una meravigliosa parola. Cantare l'algebra. Come ristorare il dialogo fra arte e scienza? Come ritrovare una lingua communis in un mondo dove la biologia, la genetica, la fisica sono decisive, anche per parlare con responsabilità dell'etico e del politico. Il dibattito su l'eutanasia, il dibattito sulla popolazione eccessiva nel mondo, sull'epidemia, il dibattimento sulla responsabilità legale di un individuo va a dipendere di più e di più su il programma del sviluppo biologico e genetico. E la cosmologia va a riformulare il concetto del tempo e del spazio. Il cliché dice che no, non si può trovare una lingua comune, è troppo difficile, la lingua della scienza. Non è vero, non è vero. È difficilissimo di ben scrivere sulle scienze esatte, ma è perfettamente possibile. Pensiamo alla prosa pellucida del Nunzius di Galileo. Pensiamo alla maestria della retorica lucida di Darwin, grande scrittore, maestri della letteratura, anche della letteratura. È difficile, ma è possibile, è urgente. Permettetemi una conclusione un po' personale. Ho condotto una vita in movimento, tra le varie lingue, tra le diverse nazioni, tra le città e le università. L'esistenza di un pellegrino, o per essere malizioso, di un vagante, forse troppo ho cercato, come dice Dante, di fare parte per te stesso. Una parola magnifica, di fare parte per te stesso. Due condizioni hanno dominato la mia vita intera. Le prime, se la barbaria sopraggiunge, non c'è nessun luogo, anche quello più caro, di non potremo abbandonare. Quando viene il barbarismo è importante di partire. Prende la valigia. Sono scommosso oggi, terribilmente scommosso. In Inghilterra si propose nell'unione delle professore di università un boycott contro Israele di non pubblicare le contribuzioni delle sapienze israelitiche, di non fare invitazione alle convegni. Sì, è accettato e io sono certo che Oxford e Cambridge hanno rifusare, assolutamente rifusare era questa idiozia, ma sì, per un miracolo di stupidità, sono miracoli di stupidità, esiste. Se l'è accettato, credetemi, dopo 43 anni nel mio collegio a Cambridge, io vado a partire. Rimanere vuol dire essere complice di un barbarismo, essere implicato in un barbarismo. È importante di fare le sue valigie e di dire arrivederli. Il secondo principe, come l'insegna il maestro del hasidismo, l'imparagonabile Belshem. Cade dal Belshem. La verità è sempre in esilio. La verità è sempre in esilio. Meravigliosa parola, immensamente ebraica, ma anche universale, bene? La verità è sempre in esilio. Appena entrato in porto, Ulisse ise nuovamente le vele per un nuovo viaggio. Povera Penelope, povera Penelope. Ma quando io ritorno a Bologna, alma mater studiorum, nobile tra le università, ho la sensazione felice e pericolosa di essere un po' nella mia casa. Grazie di tutto il mio cuore.
Applausi. Avete ascoltato la lezione dottorale di George Steiner, una delle figure di primo piano a livello internazionale nel campo della critica, pronunciata il 30 marzo 2006 presso l'Aula Absidale di Santa Lucia in occasione della cerimonia di conferimento della laurea d'onore in Linguistica Italiana e Civiltà Letterarie da parte dell'Università di Bologna. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio!